Considera l'armadillo. Buongiorno a tutte, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it. che c'è poi una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a consultare perché cerco di tenerla molto aggiornata. Vado un po' di corsa perché abbiamo un ospite che poi dobbiamo salutare, insomma, sul filo di lana, come si dice, perché deve andare a prendere un treno. Io lo ringrazio tantissimo per essere con noi ed è il dottor Franco Andreone, che è un erpetologo ma è anche il conservatore del Museo di Storia di Scienze Naturali di Torino. Buongiorno Andreone.
Buongiorno Cecilia,
grazie a lei per essere con noi. Senta, io l'ho invitata in realtà, insomma, sì. la inviterei tutti i giorni, ma insomma poi a volte non ci sono le occasioni, ma diciamo che lo spunto è stato un incontro scientifico che avviene domani al Museo di Storia Naturale di Verona ed è si intitola 200 anni di Alfred R. Wallace, l'evoluzionista, le collezioni e i musei di storia naturale. Ecco, io devo dirle, caro Andreone, che sto leggendo un libro bellissimo che si chiama Il ladro di piume di Kirk Wallace Johnson, edito da Nutrimenti, ed è un romanzo, ma è un romanzo molto particolare che prende spunto da una strana rapina in un museo di storia naturale, e in realtà ci racconta un sacco di storie, compresa quella di Wallace. E allora, certo. Allora, chi era? Perché siamo abbastanza, adesso dico, abituati a parlare di Darwin, e magari non è che ne parliamo tutti i giorni, però
certo, sì.
Ci aiuta a definire. Wallace, grazie.
Sì, Wallace era di fatto un naturalista del coevo di Darwin, suo amico, che con Darwin stesso scoprì, si può dire in modo indipendente, la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Però purtroppo nel tempo il suo nome è andato un po' perso, proprio perché Darwin è diventato molto, molto più famoso nell'immaginario collettivo. In realtà, appunto, Wallace è stato un grande naturalista che è andato in giro per il mondo, come e più di Darwin, e ha scoperto tantissime cose, non solo appunto l'evoluzionismo, ed è riuscito a trovare cose. Quindi a un certo momento appunto è entrato in contatto con Darwin, e questo romanzo che lei ha citato è proprio un romanzo che racconta in modo romanzesco, per l'appunto, come è avvenuto questo incontro. In realtà questa lettera che è stata spedita da Wallace è di fatto non è stata poi scoperta, ritrovata come avrebbe dovuto o avrebbe potuto, quindi è rimasto un po' tutto diciamo nell'immaginario.
Ecco, e diciamo che io ripeto, Il ladro di piume in realtà ci fa scoprire l'atroce, spaventoso traffico di uccelli, di piume d'uccello, ad esempio per i capelli delle donne, e anche invece per le mosche per la pesca. Pensate un po', strage, sì, certo, di milioni, di miliardi in realtà di uccelli meravigliosi per una cosa così futile, certo. Diciamo.
Certo, raccontiamo di un periodo che è quello, appunto, diciamo dell'Ottocento, viene definito epoca vittoriana, in cui proprio questo anche traffico di materiali dovuti alla storia naturale era particolarmente intenso ed era anche molto, molto ambito. Proprio per quello molti naturalisti, come Wallace stesso, andavano in giro per il mondo anche per raccogliere esemplari scientifici e meno scientifici proprio per questi musei di storia naturale che stavano nascendo in quel secolo.
Ecco, io a questo punto la tiro in ballo proprio a proposito dei musei di storia naturale, di scienze naturali, che sono tanti nel mondo e in Italia ne abbiamo alcuni veramente... credo straordinari, perché vorrei che lei ci aiutasse, peraltro lei è appunto conservatore del Museo di Scienze Naturali di Torino, quindi chi meglio di lei ci può parlare di qual è l'importanza di quelle collezioni, perché citando sempre il ladro di piume, in qualche maniera, no, ci sono queste collezioni che naturalisti o altre figure, ad esempio qua si parla di Rothschild, che fu un pazzesco collezionista, insomma, ma qual è invece il valore di queste collezioni? Ci aiuti, ci faccia sognare, come si dice.
Le collezioni dei musei di storia naturale sono molto importanti, perché non sono solo delle collezioni di materiali, ma sono delle collezioni di storie e di teorie scientifiche, cioè sono materiali che sono stati raccolti, sono appunto dei materiali di storia naturale, quindi esemplari zoologici, botanici, di minerali, che quindi rappresentano la ricchezza della Terra, e sono queste collezioni ci consentono anche di poter studiare in un modo anche retroattivo quello che è avvenuto sulla Terra, perché si può andare a studiare all'interno di queste collezioni esemplari raccolti 100-200 anni fa. Senza questi materiali, questi esemplari, è molto difficile riuscire a capire, per esempio, se è cambiato il nostro clima, cosa di cui stiamo parlando molto in questo tempo, oppure se sono arrivati dei patogeni come il Covid-19. Proprio le collezioni scientifiche sono, come dice il loro stesso nome, dei depositi scientifici importantissimi, ed è l'unico modo che abbiamo al momento attuale per riuscire a documentare la vita sulla Terra e riuscire a capire se ci sono stati dei cambiamenti. In Italia noi abbiamo molti musei, come dice lei, purtroppo sono tutti un po' spersi e a volte anche un po' sparsi, sono piccoli a volte e hanno molti problemi. Il congresso, l'incontro che appunto abbiamo organizzato per domani, dedicato a Wallace, è anche dedicato ai musei stessi, proprio perché Wallace era in contatto con questi musei dell'epoca, musei chiaramente principalmente britannici, ma non solo, e noi in Italia abbiamo delle collezioni enormi e spesso anche molto dimenticate, perché risalgono a tempo fa e perché poi le pubbliche amministrazioni o le altre diciamo realtà che gestiscono i musei hanno dei problemi per la gestione di questo materiale che a volte è poco noto.
Senta, Franco Andreone, ma insomma, quindi adesso non si offenda, ma ogni tanto la certo. Impressione che si ha entrando in un museo di storia naturale è di qualcosa di un po' polveroso, di un po'... insomma, proprio la concezione museale più antica, mettiamola così. E lei invece ci sta dicendo che quello è un materiale di studio anche attuale.
Sì, sì, sicuramente attuale. Il fatto che uno possa avere l'idea che i musei di storia naturale siano polverosi dipende in gran parte proprio dal fatto che ci sono delle problematiche di gestione, ma laddove i musei sono riusciti a ottenere dei fondi statali o locali comunque di buona misura, sono diventati dei poli di attrazione eccezionali. In Italia, per esempio, abbiamo il Museo a Trento, che appunto è stato creato circa 10 anni fa, fa, che attira una quantità enorme di persone, perché in realtà, e lo vediamo anche dai programmi televisivi, programmi come Super Quark, la gente è appassionata di natura e quindi vuole conoscere quello che accade. Purtroppo è molto difficile a volte riuscire a trasmettere queste informazioni proprio per questi problemi oggettivi che noi tentiamo di superare, ecco, spesso con la nostra passione, con la nostra buona volontà di conservatori.
Certo, la passione come sempre è un elemento determinante e Wallace per certi versi possiamo definirlo uno dei grandi appassionati della storia, mi viene da dire, della storia,
sì, certo,
della ricerca, così come Darwin e tanti altri. Senta,
certo.
Franco Andreone, ecco, cosa può fare un cittadino curioso per stare vicino ai suoi musei? In qualche maniera c'è un modo... ci sono a volte delle associazioni che si muovono intorno ai musei, ma lei ha un consiglio?
Un primo consiglio ovviamente è di visitarli, e di visitarli non solo una volta, come spesso capita nella propria vita, accompagnando i propri figli o da ragazzini proprio, ma anche dopo, perché riuscendo a trasmettere, diciamo, l'interesse, la passione, chiaramente gli amministratori locali saranno a loro volta interessati a sostenere i musei. Poi ovviamente ci sono delle iniziative, ormai ci sono delle iniziative di quelle che si chiama per esempio citizen science, cioè quindi scienza rivolta ai cittadini, che spesso sono proprio veicolate dai musei di storia naturale, quindi i cittadini possono raccogliere informazioni per esempio sulla presenza di animali e piante all'interno della propria città, e spesso sono proprio i musei di storia naturali che fungono da catalizzatore di questo tipo di iniziative.
Senta, Franco Andreone, e lei ci diceva appunto che in Italia ci sono diversi musei, magari piccoli, magari sparsi, eccetera, eccetera. Ce n'è uno che le piace in qualche modo segnalarci, che insomma le sta particolarmente a cuore, a parte quello di Torino, naturalmente, di cui
sì,
lei
appunto,
è conservatore.
Tra l'altro anticipo, sarà riaperto all'inizio del 2024, quindi ci sarà una grande occasione di vedere le nostre collezioni, perché purtroppo è stato chiuso per molti anni per motivi logistici. Poi, a parte il Museo di Torino, ovviamente da Milano c'è il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, che è uno dei più grandi d'Italia, insieme al Museo di Genova, che era stato creato appunto nell'Ottocento da Doria, che era un grande magnate, che era anche super appassionato di storia naturale, Giacomo Doria, che ha di fatto creato questo museo, e le collezioni all'interno sono davvero strepitose, non hanno nulla che invidiare con musei di Parigi o di Londra o di altre città europee.
Senta Franco Andreone, io l'ho presentata dicendo, oltre che erpetologo, come conservatore del Museo di Scienze Naturali di Torino. Ecco, ma adesso mi viene una domanda, ma che cosa vuol dire conservatore di un museo di scienze naturali? Ci aiuti a capire qual è il suo lavoro?
Un museo di scienze naturali ha bisogno di persone che si occupino appunto delle collezioni scientifiche, che quindi abbiano una competenza sugli esemplari conservati, quindi deve essere si dice un tassonomo, quindi un qualcuno che conosca per esempio gli animali con il loro nome e cognome, quindi sia in grado di catalogare le collezioni e sia in grado anche di interagire con gli specialisti che puntualmente chiedono questi materiali proprio per, come dicevamo prima, studiare la variabilità della vita sulla Terra.
Senta, nel suo lavoro le è capitato di scoprire qualcosa che insomma in qualche modo l'ha lasciato a bocca aperta, mettiamola così?
Ma guardi, sì, cioè nel senso che io come conservatore ho anche delle attività sul campo, proprio vado in giro a studiare gli animali e ho frequentato per tantissimi anni il Madagascar, dove svolgo delle attività scientifiche, e sono riuscito a scoprire delle nuove specie, perché uno può pensare che nel 2023 non si scoprano più specie. In realtà il nostro mondo è pieno ancora di specie specie da scoprire. Senza una scoperta ufficiale è molto difficile riuscire anche a promuovere la conservazione della nostra biodiversità, come si dice adesso. Quindi sì, sono riuscito a scoprire tantissime cose andando in giro sul territorio, ma anche all'interno delle collezioni stesse, che risalgono appunto all'Ottocento. Ho trovato del materiale che si pensava fosse andato perso, e in alcuni casi ho anche riscoperto delle specie che si pensavano estinte.
Senta, lei, proprio parlando anche del convegno, lo ricordo, questo convegno che inizia domattina a Verona, al Museo di Storia Naturale di Verona, poi darò altre indicazioni, ma proprio parlando, insomma, di questo convegno, lei diceva che in realtà, ad esempio, l'osservazione, lo studio e l'approfondimento sulle ricerche, sulle collezioni, aiutano a capire anche questioni come quella del riscaldamento globale. Ci spiega in che senso? Perché magari facciamo fatica a capire come può essere utile.
Beh, perché nelle collezioni appunto dei musei sono conservati, per esempio, degli esemplari di animali raccolti decine o centinaia di anni fa. Andando ad analizzare questi esemplari, che in gergo si chiamano voucher specimen, si può capire, per esempio, se hanno modificato nell'arco del tempo la propria longevità. La longevità, chiaramente la durata della vita, dipende, per esempio, in animali che io studio, come gli anfibi e rettili, dalla temperatura dell'ambiente. Quindi riuscire a correlare questi aspetti di durata della vita con il cambio climatico è una cosa fattibile solo con questo materiale dei musei. Quindi riuscire a trovare animali, per esempio, dell'inizio dell'Ottocento e compararli con quelli del 2023 è super importante, ed è l'unico luogo appunto dove questo possa avvenire, perché possiamo fare tanti altri studi, ma senza materiale presente e fisico è molto difficile.
Senta, Franco Andreone, prima o poi facciamo una bella puntata su, più specificamente sul suo campo, anfibi e rettili.
Volentieri, però sicuro.
Dobbiamo trovare, lei mi deve dare il là, mi deve dare un suggerimento, insomma. Perché
ce ne sono diverse cose da dire, quindi non solo il là, ma anche il do re mi.
Perfetto, perfetto, facciamo un bel concerto. Senta, guardi, le rubo ancora 3 minuti, poi la lascio perché so che è di corsa, non vorrei farle perdere il treno, ci mancherebbe altro. Però le volevo chiedere una cosa. Questa incontro scientifico ha come simbolo in qualche modo le farfalle, e a un certo punto una delle relazioni, diciamo, parla proprio di Wallace, la geografia delle farfalle e il controllo attuale della specie. Ecco, ma è perché io, parlando del ladro di piume, naturalmente ho concentrato l'attenzione sugli uccelli, ma in realtà il buon Wallace di animali ne ha collezionati a migliaia e migliaia, sì. E quindi immagino che anche sulle farfalle sia stato molto molto...
Beh, lui è proprio nato come entomologo, quindi come studioso degli insetti e delle farfalle in particolare. Era andato appunto in Amazzonia insieme al suo amico Robert Bates, principalmente per studiare le farfalle, studiare gli insetti, quindi ne ha raccolte davvero tantissime. Purtroppo lui ha avuto delle vicissitudini, tornando dall'Amazzonia ha perso tutto il suo carico naturalistico, sì, che è andato affondato insieme alla nave su cui era. E quindi ha dovuto poi rifare la raccolta nel sud-est asiatico, però è riuscito davvero a raccogliere una quantità enorme di materiale, che è stato tutto materiale scientifico, super studiato e super importante.
Allora, io ringrazio enormemente Franco Andreone, erpetologo e conservatore del Museo di Scienze Naturali di Torino, che ci ha anticipato, riaprirà nel 2024, quindi faremo poi sicuramente qualcosa di speciale per questo evento. E lo ringrazio tantissimo per essere stato con noi, lo lascio perché non vorrei mai essere responsabile.
E se no domani non sono al congresso.
Certo, no, non sia mai. Allora, grazie davvero tantissimo.
Grazie.
E buona giornata e alla prossima. Allora, ci sentiamo con anfibi e rettili. Grazie. Eh no, io in verità volevo mettere un'altra cosa per omaggiare proprio il buon Wallace. Ed è questo lo stacco farfalle, diciamo così, stiamo parlando di Chopin, e quindi insomma mi sembrava un bel omaggio, opera 25, numero 9, stacco farfalle. Ecco, Veronica, purtroppo mi hai mandato una domanda e io ho già salutato Andreone. Volevo chiedere al relatore quando riaprirà di preciso il Museo di Scienze Naturali di Torino. Veronica, giuro che te lo saprò dire al più presto, e scusate. Oh, ma vi stavo dicendo prima di questo libro che non, cioè, ho proprio voglia di suggerirvelo perché è davvero molto 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 interessante. Ripeto, si chiama Il ladro di piume, l'autore è Kirk Wallace Johnson, è Nutrimenti l'editore, e vi assicuro che è una appassionante, straordinaria scoperta momento per momento. E peraltro appunto ci sono questi capitoli dedicati a questi scienziati, a questi personaggi straordinari che hanno passato anni con tribolazioni incredibili della loro vita al servizio insomma della passione per la natura. E quindi insomma è un bel modo di pensare, peraltro essendo 200 anni sicuramente di Wallace ci saranno un sacco di altre iniziative, ci sono anche state nel corso dei mesi scorsi. Comunque io ricordo l'appuntamento di domani a Verona al Museo di Storia Naturale, alla Sala Sandro Ruffo. Si inizia alle 9:30 del mattino e si va avanti fino a insomma l'ultima relazione alle 16, quindi insomma si va avanti per tutto il pomeriggio in questo ragionamento che è 200 anni di Alfred Ira Wallace, l'evoluzionista, le collezioni e i musei di storia naturale. E mi sembrava insomma una buona occasione anche per raccontarvi di questo libro avvincente e molto molto interessante, perché le storie, al di là del fatto che poi c'è una parte romanzata, in realtà le storie sono assolutamente super documentate e super piene di bibliografia che consentono in qualche modo di approfondire eventuali sviluppi. Ma il tutto si muove intorno alle piume degli uccelli e allo spaventoso traffico che in un periodo storico ha fatto sì che milioni e milioni di anni splendidi uccelli venissero uccisi per le loro piume e per la loro bellezza, ahimè, ahimè.
Intanto il vecchio e buono è, comporta il grosso scimpanzé, che dice ahimè non so nuotar, e guarda spaventato il mar, uè uè.
Che pioggia solo noi sul mar barco larga, dite quando è che poi noi si barca.
Okay. Purtroppo, ricordate, abbiamo seguito le vicende dell'isola del Giglio e dei suoi mufloni. In realtà la mattanza c'è stata, l'IMPA, l'Internazionale Protezione Animali, ma anche altre associazioni, adesso non ricordo esattamente quali, mi pare forse OIPA o LAV, insomma comunque EMPA di sicuro, ha già diffidato la regione a proposito appunto di questa uccisione dei mufloni del Giglio. E sempre l'ENPA sta valutando la possibilità di procedere per danno ambientale.
Buon umore, ma il temporale non finisce allora, tutta
larga grida piove.
Questi muffloni è vero che sono alloctoni, ma sono lì sull'isola dal 1955. Ed erano stati messi lì in una riserva proprio per preservarne l'esclusività genetica. Ma io non so se voglio raccontarvi ancora cose brutte, purtroppo cose brutte tutti i giorni mi tocca raccontarne. Perché in qualche modo, insomma, sembra che la nostra guerra contro gli altri animali non finisca, del resto la nostra guerra contro anche gli animali simili a noi non finisce mai.
Piove, piove.
Domani inizia COP28, naturalmente la questione è quella riscaldamento e insomma siamo messi male anche lì. Io non ho grandissima fiducia in questa COP che si svolge in uno dei paesi che sono tra i maggiori produttori di risorse fossili e insomma... Chissà, speriamo comunque mai essere negativi. Oh, vi ricordo, non lo dico mai, vi ricordo intanto che ci sono le tessere di Radio Popolare, quindi se volete sostenere questa radio lo potete fare. Che poi c'è il banco di Garabombo, che è questo bazar, questo luogo pieno di oggetti, cibi, libri. Ecco, a proposito di libri, vi volevo ricordare che il mio libro, Me l'ha detto l'armadillo, storia di passione tra noi e altri animali, edito da Eltra Economia, è sempre acquistabile, può essere magari un bel regalo di Natale per qualcuno. Ah beh, ve lo dico, lo trovate anche al banco di Garabombo, oltre che naturalmente nelle librerie. Certo che la pulce che soffre il mal di mare io la trovo meravigliosa. Prima o poi farò una domanda a un entomologo se c'è qualcosa di vero.
Oh capitan, gli grida il pipistrello, questa sembra vuole il marimù, anche il corpo non ragiona.
A questo punto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi lascia con le note e le parole di Matteo Villacci e del suo Jack. E vi dà appuntamento a domani, dove insomma parleremo di un'altra vicenda un po', vi dico solo lupi, vi dico solo Svizzera, vedete un po'. Ciao, a domani.